The Washington Post, U.S. isolated at G20 as Gaza crisis worsens.
Allora, c'è un incontro di G20, sarebbero the great 20, sarebbero le 20 nazioni più grandi al mondo, si stanno riunendo, e lì naturalmente c'è il capo mafia, no? L'America, c'è anche lei, e dice però che l'America è isolata lì, cioè isolata nel senso che nessuno... cioè,
non ha più amici?
Cioè non imbrogliano più nessuno, no? C'è un giornale, Times of Israel, cos'è che dice?
After Holocaust remarks, Brazil condemns UN paralysis on Gaza at 10th G20 meeting.
Allora dice, dopo i commenti sull'olocausto che il Brasile ha fatto, adesso il Brasile condanna anche la paralisi dell'ONU riguardo Gaza in un... incontro del G20, che è un incontro molto teso, cioè il Brasile, per chi non lo sapesse, ha annunciato che quello che Israele sta facendo contro i palestinesi è lo stesso che i nazisti hanno fatto contro di loro. Mm-hmm. Apriti cielo, hai toccato la vacca sacra, ma stai scherzando, solo noi ebrei, dicono loro, possiamo usare i ricordi dell'olocausto a favore nostro. Infatti, quando la gente si lamentava, ma è stato ammazzato tanti, tutti questi bambini. Ma noi abbiamo sofferto l'olocausto. Mm-hmm. Ma noi abbiamo sofferto sotto il nazismo. Ma sono passati 80 anni. E chi non ha sofferto 80 anni fa, 60 anni fa? I vietnamiti abbiamo sofferto sotto l'America. In Iraq abbiamo sofferto gli americani che hanno... con delle bugie ci hanno invaso, non era vero che avevamo armi, distruzione di massa. Cioè, chi è che non ha sofferto? E questi vanno ancora in giro. Noi possiamo uccidere gli palestinesi perché noi siamo una democrazia. Voi siete una demonecrazia. Quale democrazia? Della nonna. E mi fa vomitare che le chiese evangeliche sono le persone che gli leccano i piedi a Israele. Si nascondono le croci, alcuni di loro, e mettono la bandiera israeliana. Il nuovo Dio di questi evangelici è la bandiera israeliana, il nuovo Dio. Come il Papa che per andare a incontrare certi musulmani si nasconde la croce sotto il gilet, c'è anche un filmato, foto. E queste sono le chiese di oggi. Signore Gesù, guarda qui in questa foto vediamo Blinken, il segretario degli esteri americano. Il fatto che Blinken sia ebreo, è ebreo, segretario di Stato americano, è ebreo come lo era Kissinger, tanti altri, cioè questo mostra se il segretario di Stato americano, che comanda di più, fa e sfa più del presidente americano, perché è lui che guida le cose, cioè Biden a malapena trova la scaletta per uscire dalla stanza, poveraccio, ma non lo critico, è vecchio, solo dovrebbe andare a godersi la sua pensione. Cioè, se è un ebreo questo qua, questo mostra chi veramente controlla l'America. Chi la controlla? Israele e gli ebrei e i sionisti e le banche e i media ebrei e il Pentagono, che è anche controllato dagli ebrei, l'FBI, anche controllato dagli ebrei. E perché, cioè, è una mafia, no? Sai cos'è la mafia? Si aiutano l'un l'altro, una cosca mafiosa che si riuniscono in segreto, io faccio questo per te, tu fai questo per me, cioè, praticamente è come massoneria, è lo stesso, no? C'è un giornale qui su Netanyahu, cosa dice? Axios.
Bibi agrees to send Israeli negotiators for hostage talks after US pressure.
Cioè, guarda Netanyahu che faccia arrabbiatissima che hanno messo appropriato su questo giornale che si chiama Axios. E dice Bibi agrees to send Israeli. Netanyahu è d'accordo a mandare dei negoziatori israeliani per parlare riguardo agli ostaggi ebrei che sono prigionieri dai palestinesi, però sotto pressione degli Stati Uniti. Cioè, vedi che faccia scura, non lo vuole fare.
Perché
non gliene frega niente degli ostaggi.
Però sono ebrei.
Sono ebrei, ma questi qui pensano solo alla loro politica. Netanyahu è assolutamente contrario a dover andare a negoziati per liberare ostaggi israeliani. No, ha rifiutato tante volte.
Incredibile.
Dice il tempo non è pronto. Perché per dare gli ostaggi lui deve rinunciare a ammazzare palestinesi, capito? Mm-hmm. praticamente per gli ostaggi non gli interessa, ma solamente il suo piano politico, il loro piano politico di polverizzare Gaza, così che i palestinesi non hanno più dove tornare, solo macerie. Questo è il loro piano. Poveri ciechi. Non capiscono neanche questi ebrei che stanno solo seminando i semi del prossimo odio, le prossime guerre, vendette, attentati da parte degli islamici contro di loro. E su questo dettaglio delle stragi, eccetera, uccisioni, ebrei ed islamici hanno molto in comune, si assomigliano.
In che senso? Cosa hanno in comune?
Beh, la fede nella guerra. Oh. Fede nella violenza.
Fede, desiderio di violenza.
E questa è la loro fede, la loro religione è guerra e violenza. Perché è un Vecchio Testamento che è la parola di Dio. Però se viene usato senza lo Spirito Santo, senza Messia, senza Cristo, diventa un libro di sola guerra, di solo vendetta, di solo odio, di solo ripicca, di solo lotte. Se manca lo Spirito Santo dell'amore di Dio. Quindi ebrei e musulmani sono accomunati dal loro odio cieco verso i loro nemici. Entrambi i loro libri sacri insegnano, anche se in modi diversi, molto diversi, però insegnano la guerra, la vendetta, mentre per noi cristiani queste cose sono state concluse dall'amore e il perdono della croce di Cristo. Avanti coi giornali, Angelina. Associated Press.
Israel-Hamas war. Israeli strikes in Gaza kill 48.
Ecco, questo solamente il giornale dice 8 ore fa Israele ha fatto un attacco, uccide 48 palestinesi. Quanti terroristi di Hamas c'erano lì?
Probabilmente
forse,
niente.
Forse uno, forse nessuno.
Oh, yeah.
Forse due, tre. Cioè no, non gli interessa proprio di proteggere i civili. France 24.
Israeli ground offensive in Rafah aimed at making Gaza uninhabitable.
Dice questo giornale, Francia 24, dice l'offensiva di Israele a Rafah ha lo scopo di rendere la zona di Gaza, la striscia di Gaza, inabitabile.
Ma presto ci arriveranno a questo.
Ma ci sono perché quasi arrivati.
È così piccolo quella cioè, porzione di terra.
Qui c'è la foto degli sbandati palestinesi con i bambini in braccio e non sanno dove andare.
È un posto piccolissimo, Gaza.
E il mondo sta assistendo. Tutti sono precipitati a proteggere l'Ucraina, che era un piano dell'America, l'abbiamo già parlato di questo. E a Gaza chi va a proteggere i palestinesi? Col grande bullo mostruoso che si chiama America, lì con i suoi portaerei a pattugliare i mari, che l'Iran non faccia niente, la Siria, nessuno simbola la Turchia, i portaerei sono qui. L'America con i suoi portaerei ha mandato un segnale anche alla Cina, due o tre giorni fa, l'America ha mandato 5 portaerei davanti alla Cina. E non ce n'è più di portaerei.
Per cosa?
Perché funzionanti, c'ha 20 portaerei, ma funzionanti sono 11 portaerei.
Ah.
5 ce ne ha dislocate nell'Oceano Pacifico, a difendere l'America dell'Est. 4-5. A proteggere Israele ce ne avevano 2, adesso ce n'è almeno una. Gliene rimangono 5. E le ha mandate tutte davanti alla Cina, per dare il messaggio a non invadere Taiwan.
Ah.
Cioè praticamente hanno già 2 guerre nelle mani, ma vogliono cominciare dalle altre. Una nazione orribile.
Come
orribile. Altro che democratici, demonicratici. Siccome Israele con le sue leggi, cioè del Vecchio Testamento, che violenza genera violenza, e poi anche Israele controlla la potente America praticamente. Israele crede di avere il coltello dalla parte del manico e crede che anche Dio dovrebbe assecondare Israele. Noi siamo il tuo popolo, abbiamo i nostri diritti. Loro pensano che Dio li deve assecondare in tutti i loro fatti e misfatti e vanno avanti a fare crimini, stragi, Perché Dio è con noi, come diceva Adolfo Hitler, no? Dio è con noi. Quanto sono ingannati. Guardi, i numeri 32-23, cosa dice? Dice Israele, sappiate che il vostro peccato vi troverà, dice Dio. Cioè Dio macina lento, ma macina molto fino. Infatti quella gente cacciata all'inferno rimarranno solo cadaveri che bruciano, cadaveri. Israele non ha capito che le guerre comandate da Dio a Giosuè, che comunque furono solo per un piccolo spazio di 20 anni, sono finite in Cristo. Ma Israele queste cose non le sa, non vuole saperle. Israele non ha capito che Dio non ha benedetto neanche le chiese cristiane. Israele non capisce che neanche le chiese cristiane sono state benedette. E sai, quelle chiese che credevano, gli stolti, credevano di poter convertire i musulmani con la violenza, con le morti, delle loro crociate, sai, undicesimo secolo in avanti, no? E cominciarono quelle crociate guidate da quegli sciagurati papi anticristo. Chi moriva in guerra, Maometto prometteva a loro, in nome di Allah, che vi sarebbero state garantite in paradiso ad attenderli, a questi morti, 72 donne. E naturalmente tutte illivate. Io direi un paradiso abbastanza carnale. I papi non potevano essere di meno. Dice, come quello gli promette 72 donne vergini, noi... E allora lo zuccherino dei papi era che loro promettevano il perdono di tutti i peccati.
Chi promette di più?
E di evitare anche il purgatorio, che il purgatorio che era un'invenzione dei papi in ogni caso. Assolutamente purgatorio, in contraddizione con Ebrei 9:27. È stabilito che gli uomini muoiono quante volte?
Una volta.
E dopodiché cosa vengono? Cosa viene dopodiché?
Viene il giudizio.
Ebrei 9:27. Stabilito, gli uomini muoiono una volta, poi viene il giudizio. Non c'è tempo di adesso comincerò a fare il bravo, adesso comincio a essere un buon cristiano, adesso comincio veramente a essere fedele, a seguire i comandamenti di Gesù nel Vangelo. No, viene il giudizio. Mm-hmm. Il tempo per cambiare l'hai avuto, questa vita. Come quel ricco, Luca 16, dice, manda qualcuno, dammi una goccia d'acqua, perché sto soffrendo qui. Abramo dice, no, hai già avuto la tua possibilità, sei stato egoista, neanche una goccia d'acqua. Quindi non è che vai là e dici, oh, Signore, Tu sei amore. Sai come fanno quando... quelli che vanno dai capi mafiosi a ruffianarsi. Oh, Don Vincenzino, baciamo le mani e i piedi anche. E io ho bisogno un po' di soldi. E Don Vincenzino gli dà una gallina, 10 galline, gli dà un po' di soldi. Oh, Don Vincenzino, oh, che bravo mafioso che lei è. Posso baciare anche il braccio. Vattene di qui. Loro credono andare in giro a trovare qualche Dio Don Vincenzino. Signore, Tu sai il mio cuore. Caspita, se lo so. Sia i papi che Maometto garantivano il paradiso. Al prezzo scontato, prezzo di promozione, di solamente uccidere, sterminare, torturare, stuprare. Cosa questa praticata molto anche da tanti religiosissimi crociati, Anche loro stupravano almeno quanti musulmani. Una crociata è stata persino diretta verso Costantinopoli. Ho capito, è stata deviata lì dai veneziani che dovevano riscuotere dei debiti da Costantinopoli. E gli hanno mandato una crociata a saccheggiarla. Gli hanno rubato tutto. Che bravi questi pontefici. Guarda, io dico che almeno i musulmani queste cose le hanno sancite, scritte sul loro Corano.
È mai sbagliato?
Sì, però almeno loro seguono il loro libro sacro, cosiddetto. Ma questi cosiddetti papi cristiani, forse è più corretto dire anticristiani, su dove accidenti basavano questi errori, direi orrori? Gli islamici hanno un 1% di scusa, che il loro libro, che loro chiamano sacro, dice così. Condona lo stupro, condona lo schiavismo, puoi picchiare la moglie, eccetera. Beh, è scritto lì. Ma il papi dove è che hanno trovato scritto andare a fare le crociate? Cioè, di conseguenza, io, almeno da parte mia, io non chiamerei questi papi cristiani, va bene? Qualcuno cristiano ci sarà stato di sicuro. Ma poi sono un po' come i protestanti, quelli che sostenevano Hitler, protestanti americani che sostenevano l'America nella guerra in Iraq. Andato a ammazzare Saddam Hussein, lo dice Gesù, non lo dice Gesù. Insomma, la religione si salvi chi può. Insomma, tornando a Israele, sai cosa, come le hanno chiamate ai palestinesi? Amalekiti. Ah. Le hanno chiamato Amalekiti.
E chi sono questi Amalekiti? Che ne abbiamo sentito tanto di questi. Chi sono nella storia?
Amalekiti, per chi non lo sapesse, è che Israele sta barando. Chiamano Amalekiti, i palestinesi barano, perché non sono Amalekiti. Infatti, Israele non sta raccontando l'intera storia. Quando dice Amalekiti, la gente non sa di cosa sta parlando. Spiegaglielo! Vabbè, lo spiego io. Israele non racconta che quando dice Amalekiti ai palestinesi, sta invocando lo sterminio, genocidio, perché questo fu contro gli Amalekiti.
Perché?
E tu vedi, primo Samuele capitolo 15, leggi la storia, Dio mandò Saul a sterminarli perché loro erano un popolo veramente anticristo, erano un popolo più o meno come Sodoma e Gomorra, e che quindi Dio li aveva giustamente votati allo sterminio come punizione. Non era vendetta, colonizzazione di Giosuè, ma quale colonizzazione? Era una punizione, appunto come Sodoma, come nel diluvio. Non erano stragi di colonizzazione, ma il 100% di punizione da parte di Dio, come lo fu il diluvio. Il diluvio universale non fu colonizzazione. E Dio semplicemente, questi qui si stanno diventando tutti come il diavolo, adesso io gli mando il diluvio e ricomincio da capo con Noè. E questo per via delle loro abominazioni. Appunto, primo Samuele 15, Saul gli va a fare la guerra. Dunque, Amalekiti, niente a che fare con i palestinesi musulmani di oggi. Palestinesi di oggi, con tutti i loro difetti, eccetera, non sono Amalekiti. Da essere genocidio, distrutti, stragi. Che quando tu dici palestinesi sono Amalekiti, stai dicendo genocidio. Che tu vuoi fare in genocidio, stai dicendo questo.
Sì, sì.
E l'ho letto sui giornali che li chiamano così. Guarda, gli ebrei modernizzati e americanizzati di oggi sono loro che forse assomigliano di più, un pochino di più, agli Amalekiti. E questo per via dei loro moderni sacrifici umani, ovvero gli aborti. Aborti che invece sono aborrenti ai palestinesi musulmani.
Ah.
E che in questo dettaglio questi palestinesi sono più giusti di Israele, in questo dettaglio.
Perché gli Amalekiti
sacrificavano i bambini, sì, come tutti persone. I popoli pagani intorno a Israele. E allora, quando ebrei, Israele chiama i palestinesi Amalekiti, vorrebbe giustificare, coprire le sue attuali stragi contro i palestinesi, con le punizioni che Dio... Punizione che Dio ha dato a certi popoli pagani del Vecchio Testamento e che a quei tempi erano giusti giudizi. Però dalla venuta di Gesù le cose sono cambiate. Tu non vai in giro più a fare genocidi. Perché allora sei tu la malachita, sei tu il mostro. Perlomeno fino a quando Israele non deciderà di convertirsi. Gesù è venuto appositamente per porre fine a tutte le guerre, violenze, anche alla legge di Mosè, che a quei tempi, il Vecchio Testamento, era purtroppo necessaria, però Gesù viene, Romani 10,4 dice: è venuto, ha posto fine alla legge. Non c'è più Vecchio Testamento come legge, tranne quello che viene ancora usato nel Vangelo. La legge era necessaria nel Vecchio Testamento, ma con la venuta del perdono, la venuta della salvezza del Messia Cristo, non è più necessaria adesso la legge, perché c'è una legge superiore, la legge dell'amore di Cristo. Il problema è ora invece che Israele continua a respingere Cristo e quindi la legge di Cristo, la legge del Vangelo, la sua salvezza, il suo perdono. Quindi la storia dei Amalechiti è assolutamente separata dai palestinesi. Va bene? E musulmani, con tutti i loro problemi e la legge, eccetera, però accettano Cristo come profeta. Israele non fa neanche quello. Non c'è paragone, perché almeno su questo punto i musulmani si avvicinano a noi cristiani più degli ebrei, che Cristo l'hanno fatto crocifiggere, ancora non si pentono, ancora lo respingono. E nel loro libro sacro, che si chiama il Talmud ebraico, un libro apocrifo, insomma, così, che hanno scritto, i rabbini hanno scritto in Babilonia durante la loro cattività, prigionia di Babilonia, scrissero un libro, il Talmud. E nel loro libro sacro, Talmud, Gesù viene descritto come un bastardo. Gesù lì è un operatore di stregoneria. I miracoli erano opera del diavolo e stregonerie. Questo è il Talmud ebraico. Tu vedi invece che nel libro musulmano Gesù è rispettatissimo. E secondo dopo Maometto. Quindi in una misura lo rispettano. Comunque, attenzione, non è politicamente corretto di parlare, di rivelare queste cose, perché se sei in contatto con gli ebrei, quella gente è violenta. State bene attenti, usate saggezza. Vedi, il testamento per queste cose qui venivano uccisi. E anche adesso ci sono gli ebrei che parlano ancora di quello, di uccidere i cristiani. C'è un giornale qui che ti voglio leggere, parla di quello.
Ma anche i musulmani hanno comandamenti nel Corano di uccidere i cristiani, e lo fanno in tanti,
sì,
paesi.
Sì, ma loro c'hanno una mezza scusa, che è scritto nel Corano. Ma nel Vecchio Testamento non c'è scritto di uccidere i cristiani.
No.
Non c'è scritto di perseguitarli.
No.
Non c'è scritto di far crocifiggere Gesù. Quindi sono più fuori binario, perché più verità è stata data, a chi più è stato dato, più sarà ridomandato.
Sì. Va bene. Sono più responsabili.
Ma siccome i rabbini queste cose le insegnano, cioè che Gesù è un bastardo, che Gesù è qui, no? Però lo fanno anche a porte chiuse, però è scritto nel Talmud, il loro libro base. Quindi si capisce, comprendiamo perché a Gerusalemme gli studenti del Talmud spesso sputano contro le suore, i frati, i sacerdoti, i credenti cristiani di qualunque religione. Lo fanno per le strade. Qualcuno dirà: fratello Giuseppe, stai esagerando. Ma guarda, io sono documentato. Guarda, vai alla CNN americana, cos'è che dice? C'è un articolo lì.
Sì, c'è un articolo di 4 febbraio di questo mese. Dice: ultra orthodox man seen spitting at Christian priest in Jerusalem.
Allora dice: è un filmato della CNN, mostra gli ortodossi ebraici sputano ai cristiani, a un prete cristiano, qua dice l'articolo, in Gerusalemme.
Spitting, swearing and insulting the Christian priest.
Sì, insultando e maledicendolo.
Ai, ai, ai.
Ecco. Poi c'è un altro giornale, questo è scritto in italiano, si chiama Terra Santa Net. Credo che sia una cosa cattolica.
Sputi verso i pellegrini cristiani a Gerusalemme, qualche arresto.
Quindi sputi ai pellegrini cristiani a Gerusalemme. Chissà che le crociate sono cominciate per queste cose, che sputavano ai cristiani. Vedi, si sta ripetendo. Ma leggi in questo giornale, lunedì 2 ottobre.
Lunedì 2 ottobre, Berman si è piazzato tutta la mattina all'ingresso del convento francescano della Flagellazione per dissuadere gli autori degli sputi, documentando tutto con un video postato poi sul proprio profilo Facebook. Dice lui: il mio intento era ricordare a queste persone che nella Germania del 1933 a prendere gli sputi erano gli ebrei. nell'Israele del 2023 sono loro che sputano sui cristiani, è un problema. Alla domanda di Robbie Berman, perché sputate? Più volte ripetuta ai passanti nell'arco di 3 ore, a un certo punto un ebreo ultraortodosso, più esagitato di altri, replica: sputare non è ancora niente, è solo l'inizio. Quando saremo in maggioranza in Israele, li uccideremo i cristiani. Fine citazione. Wow.
Diteglielo ai fratellini evangelici quanto sono fuori binario. Svegliamoci, fratelli evangelici, siete lì sempre a predicare contro i cattolici e le loro statue. E voi avete statue più grandi, i vostri edifici, siete lì a baciare i piedi degli ebrei, dagli soldi. Guarda, cosa scriveva l'Apostolo Paolo? Andiamo a Prima Tessalonicesi 2, 14 fino a 16.
Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Primo Tessalonicesi 2, da 14 a 16.
E allora, questi fratelli evangelici, dove accidenti hanno pescato queste dottrine che dobbiamo andare a ricevere gli ebrei nelle nostre chiese, quando loro nelle sinagoghe non ci fanno predicare il Vangelo? Ma come facciamo a essere così stolti? Dovremmo andare noi nelle sinagoghe a predicare il Vangelo se ci fanno entrare, che non è il caso. Ci fanno entrare forse a fare qualche foto come museo, ma a predicare non se ne parla neanche. Però loro lasciano venire gli ebrei lì a predicare la legge di Mosè. La legge di Mosè è finita. Si predica Gesù adesso. Evangelizzate gli ebrei, amateli, dategli amore, comprategli un gelato, un caffè, un cappuccino, per dargli Cristo. Quella gente che sputa per terra dietro le vostre spalle quando sente il nome di Cristo. Possano, oh Signore, questi predicatori di dottrine errate possano capire quello che la parola in realtà veramente dice, l'abbiamo appena letta. Dice: sono nemici di tutti gli uomini, diceva Paolo. Possono capire che sarà solo quando Israele si pentirà, riceverà il Signore Gesù, che Dio allora li perdonerà. E potranno entrare a far parte del corpo di Cristo come gli islamici, come gli indù, come i gentili. Amici predicatori protestanti della famosa dottrina della dispensa di Darby, 1830. Non vi sarà nessuna dispensazione per gli ebrei. Cosa vuol dire? Esonerazione. Non ci saranno esonerazioni o amnistie. Cos'è la dispensazione, Angela? È un'amnistia. Sai quando fai uscire i carcerati? Dio non dà amnistia, niente, è una bugia. Dispensazione vuol dire amnistia. Esonerazione, perché gli ebrei tuttora respingono il Signore. Dispensati, esonerati, falso. Quando si pentono e c'hanno i frutti. Quando i giudei non volevano ascoltare il Vangelo, cos'è che gli apostoli dicevano loro? Atti capitolo 13, cos'è che dicevano loro? Vuoi andare lì?
Sì.
Quando gli ebrei non volevano ascoltare il Vangelo, qui c'è Paolo che andava a predicare nelle sinagoghe come dovreste fare voi evangelici. Io sono andato una volta in un'università ebraica.
Sì.
E ho predicato il vero Vangelo, senza offendere nessuno, per l'amor di Dio. Paolo andava lì, fratelli, qua e là, e lo cacciavano fuori, a volte lo lapidavano, ma andava lì per evangelizzare. Così dice Atti 13,46, Paolo
e Barnaba dissero con franchezza.
Con franchezza, era necessario?
Era necessario che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio.
Per primi, perché primi ricevete le promesse, ma siccome loro le promesse non le vogliono, i primi, molti primi diventeranno?
Ultimi,
avanti.
Ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna,
ecco,
ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra.
È una cosa che gli ebrei si rifiutavano di fare, perché all'estremità della terra c'erano i gentili, i pagani, che non erano degni di loro. Come disse Dio, mostrò ad Isaia, gli disse: questa gente dice, fatti in là, io sono più santo di te. Questo per me è un fumo al naso, ha detto Dio. 48.
Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero.
Va bene, la chiamata di Israele era di portare la salvezza in tutta la terra, ma non lo volevano fare come le chiese mezze morte di oggi. Le chiese mezze morte di oggi, i nuovi ebrei, non vanno a portare la salvezza ai perduti. Perché? Perché sono Laodicea, la chiesa del vomito. Quanti? Non lo so. Tanti. Dio benedica le chiese vere. Avanti, Angela.
E la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e innotabili della città, scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dal loro territorio.
E allora cosa fecero gli apostoli? Come gli evangelici invitarono gli ebrei a predicare nelle loro chiese, nascosero le croci nel caso, attaccarono qualche bandiera israeliana e disse: noi siamo i vostri schiavi,
al contrario,
siamo i vostri servi, noi siamo i gentili, voi siete il popolo di Dio. Così fecero gli apostoli?
No.
Vogliamo svegliarci, chiese cieche che non vedete. Ve lo dico con molto amore, Dio mi aiuti. 51.
Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro di loro, andarono a Iconio mentre i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Atti 13, da 46 a 52.
Alleluia, gloria a Dio, grazie Signore. Vogliamo aprire la saracinesca del cervello a vedere queste cose?
Sì.
Ma quale dispensazione della nonna, o meglio della Befana? Il bastone di Dio c'è su di loro. Quanti bastoni Dio ha messo sopra gli ebrei? Il bastone di Hitler, il bastone della Chiesa Cattolica che li perseguitava. Adesso è lì che gli baciano i piedi. Fino a ieri li hanno perseguitati. Sono 2000 anni che c'è il bastone di Dio su Israele. Ha detto Dio a Israele, Deuteronomio 28, se non obbedite a questa parola, voi che siete tanti come le stelle del cielo, un po' come i musulmani di oggi, 2 miliardi in paragone, diventerete pochi. E da tanti che erano, sai che Israele era la prima potenza mondiale ai tempi di Davide, adesso sono 16 milioni. E come dire, non so, la Sicilia, la Lombardia messi insieme, non so, il Veneto, tutto lì. Questo è Israele mondiale. Era una maledizione di Dio: se non ubbidite, diventerete pochi. Ma gloria a Dio per gli ebrei che si convertiranno all'amore e alla salvezza di Cristo. Benedetti i fratelli credenti che li convertono, non che non gli leccano i piedi, ma che li convertono a Cristo. Non dovete baciare. Cosa ha fatto il Papa quando è andato a incontrare gli ebrei? È lì che gli baciava le mani. Non so se gli ha baciato anche i piedi. Le mani. Ma perché non baciate Gesù? Cosa andate a baciare i farisei ai piedi della croce che dice se sei Messia scendi dalla croce? Davanti a Pilato hanno detto: se quest'uomo è innocente, che il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli per buona misura. I nipoti li hanno lasciati da parte. non siamo noi che dobbiamo diventare giudei, ma i giudei che devono diventare cristiani e convertirsi a Cristo. Ciechi, svegliatevi!
Amen.
Ma io, guarda, sono anni che glielo dico con amore agli evangelici, io sto perdendo la pazienza. Veramente avrei bisogno più di amore di Gesù per questi qua. Ma se tu leggi Matteo 23, mi sa che di amore Gesù neanche lui ne ha avuto troppo. Matteo 23 dice, razza di vipere, serpenti, tombe piene di ossa di morti. Sì, lo so che devi dare amare i nemici e benedire quelli che ti maledicono. Se tu vedi quel passaggio lì, benedire chi ti maledice, è scritto in parentesi, cioè non è nell'originale greco.
Lo hanno aggiunto?
E lo hanno aggiunto. Quindi quello è una cosa da prendere con le pinze. Ci sono, attenzione che a volte i traduttori hanno esagerato un pochino. Infatti è messo in parentesi perché non... nell'originale non c'era quello, i manoscritti più antichi non c'è. E allora, quindi, maledire chi ti maledice, io ci andrei piano. Va bene, Gesù non lo ha fatto. Vedi Matteo capitolo 23.
Maledire chi ti maledice.
Sì. E beh, vai lì, Matteo 5, andiamo lì, se mi sbaglio io, se è così.
Matteo 5?
Matteo 5 alla fine, verso la fine. Verso la fine più o meno.
44.
44, legge, magari ho sbagliato.
Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano. Matteo 5, 44. In parentesi c'è questo, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano.
Ecco, cos'è che sta leggendo, la Diodati o...
La Nuova Riveduta.
Ecco.
Vuoi che vada la Diodati?
No, la Diodati non mette le parentesi.
Ah.
Sì, le Bibbie che usano le parentesi, vedi per esempio la Amplified, una Bibbia enciclopedica che molti predicatori in America usano come riferimento. C'era l'Amplified lì?
Ecco, sì.
Leggi in inglese.
Love your enemies and pray for those who persecute you. That's it.
Vedi, l'amplificata non ce l'ha.
No.
Non ce l'ha l'amplificata.
Dice solo, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Punto.
Vai nella New Living Translation, un'altra ottima Bibbia americana.
But I say unto you, love your enemies, parentheses, bless those who curse you, do good to those who hate you, close parentheses, pray for those who persecute you.
Allora, la New Living Translation americana, traduzione, come si dice, viva, New Living, la nuova traduzione vivente, è il nome della Bibbia. E dice, but I say, love your enemies. Italiano, io vi dico, amate i nemici. Poi parentesi, dice, benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, e chiusa parentesi, pregate per quelli che vi perseguitano. Quindi, in parentesi vediamo dove dice, benedite quelli che vi maledicono e fate del bene a chi vi odia, in parentesi.
Sì.
Cioè, praticamente quello che ne capisco io qui è non esagerate con la troppa spiritualità. Gesù non ha fatto del bene a quelli che lo odiavano. Va bene? Lo vediamo in Matteo 23, gli ha detto come sfuggirete all'inferno. In Matteo 23 gli ha detto. E benedire quelli che ti maledicono? No, perché questo non c'è nei manoscritti originali. Cioè, benedire chi ti maledice, io ci andrei molto piano questo. L'unica benedizione, ho sentito del predicatore predicare così, l'unica benedizione che gli potete dare a chi vi maledice è di benedirli con la salvezza e col pentimento, nient'altro.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì, infatti siamo d'accordo con quello che dice Romani 12, non ricambiate male con male, non fate le vostre vendette, giusto? Quello è tutto corretto.
Sì, quello sì.
Però benedire uno che ti maledice, allora benedice anche il diavolo allora.
No, scusa, quando hanno maledetto Gesù in Matteo capitolo 12, che hanno detto lui è col potere del diavolo che fa miracoli, Gesù cosa ha fatto? Vi benedico. No, ha detto quelli che peccano contro lo Spirito Santo non saranno perdonati neanche nel mondo a venire. Quindi il peccato contro lo Spirito Santo è un peccato che conduce a morte.
Mm-hmm. Sì.
Quindi non vedo molte benedizioni di Gesù a chi lo malediceva. D'accordo?
Sì.
E allora, fratelli evangelici, io vi suggerisco di piantarla con la vostra mucca sacra, la vacca sacra ebraica. Lasciate perdere. Sì, voi dite che i cattolici hanno le statue, d'accordo, ma prima o poi si stancheranno anche loro, speriamo. Ma voi però avete la statua sacra di Israele. Voi state adorando Israele. Ci siamo?
Sì.
E allora apriamo gli occhi, il cuore, lo spirito, perché solamente chi di noi dà tutto il cuore a Gesù diverrà la sposa di Cristo. Va bene? La pace del Signore sia con voi, il vostro spirito. Amen.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Angelina,
andiamo avanti?
Sufficiente sugli ebrei?
Sì, sufficiente. Andiamo al prossimo.
Devo farmi ulteriori nemici?
No, va bene
non
così.
Non è sufficiente così?
Credo di sì.
Non sono odiato abbastanza. Sono uno in internet.
Non lo so.
Sono uno dei predicatori più odiati, più calunniati e sul quale dicono più bugie. Presente, sono io.
Parliamo un po' di questo, infatti, va bene? Perché è vero che su internet ci sono delle cose negative che sono pubblicizzate contro di noi. E mi ricordo che tempo fa ne abbiamo parlato, perché io ero scioccata. Ma cosa dicono su di noi? Ma è possibile? Ero scioccata, però poi, dopo un po' studiando le scritture, mi sono abituata al fatto che tutti che sono attivi in Cristo saranno perseguitati. Quindi se siamo cristiani veri, predichiamo il Vangelo, la Bibbia dice chiaramente sarete, non forse sarete, ma lo sarete perseguitati. Allora ho detto va bene, allora dobbiamo abituarci a questo. E ci siamo abituati, non abbiamo più parlato di loro, li abbiamo lasciati nelle mani di Dio, però rimane il fatto che ti fa male il fatto che alcune pecorelle si perdono e alcuni fratelli che ami non tornano più perché sentono quelle cose su internet.
Sono
e quello
confusi,
ancora fa male.
Sono confusi perché non hanno un contatto con Gesù. Infatti dico, gli unici che c'è, se tu appartieni a una chiesa non solo vera e viva, ma appartieni a una chiesa radicale che predica il Vangelo radicale, non guardi in faccia a nessuno, i membri di questa missione, io speriamo di essere una di queste missioni, cioè i membri se non imparano a discernere la voce di Dio, le mie pecore ascoltano la mia voce, mi conoscono e mi seguono.
Mm-hmm.
Se le pecorelle non conoscono la voce di Dio e non stanno seguendo la voce di Dio, non dureranno a lungo, perché con più predichi radicale, con più predichi con tutto il cuore, con più predichi la verità, con più ti perseguiteranno.
Sì.
Cito anch'io la tua scrittura, secondo Timoteo 3,12, che dice: del resto, tutti quelli che vogliono, diciamolo insieme, aiutami Angelo, del resto,
tutti quelli
che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, saranno
perseguitati.
Capito? Non è saranno seduti in panca, tutti a battere le mani, oh che predicatore!
No, non è così.
No, ti tireranno le pietre.
Il diavolo ti combatte.
Con Pietro e Paolo ti metteranno in prigione, alla fine ti uccideranno.
Sì.
Più il Vangelo che predichi è vero, e più sarai perseguitato. Alleluia?
Sì, alleluia. Dio
sei contentissima, Angela, che sei perseguitata?
Ma no,
c'hai però gioia?
Sì.
Mica troppo.
Ci provo. Sì, andiamo a questo messaggio dopo il canto di Marcello Marocchi, invito alle nozze.
Un re fece una festa per l'unico suo figlio che scelse la sua sposa, bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare, scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re mi cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa. È un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. E glielo cantiamo cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute venute da lontano non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto: io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto. Volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere paura.